Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Buongiorno ascoltatori d'Oltrelago, buon pomeriggio anzi e bentornati alla nostra Il Medico di Famiglia. Siamo questa volta a parlarvi di una questione che non riguarda una malattia specifica, non riguarda una specifica patologia, non riguarda nuove cure, ma riguarda la medicina di vicinanza, la medicina di prossimità, la medicina del territorio. Oggi abbiamo con noi, oltre che al mio conduttore di fiducia, Alessandro Lembo. Bentornato Alessandro.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo con noi il presidente di ANASTE, che sarebbe l'associazione che raggruppa, diciamo, tutte le strutture territoriali mediche come le RSA, e che di cui è presidente il dottor Sebastiano Capurzo, che salutiamo. Buongiorno dottor Capurzo, benvenuto a Un Medico di Famiglia.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Bene, allora Alessandro, oggi con il dottor Capurzo cerchiamo, come dire, di fare una mappa, ma anche di raccontare che cos'è la medicina territoriale. Vuoi raccontare intanto tu di che cosa stiamo parlando e coinvolgere il nostro ospite che ci racconta esattamente di che cosa si occupa come presidente di questa associazione, che è importantissima ma che pochi probabilmente conoscono direttamente.
Sì, la scelta di invitare il dottor Capurzo, che io conosco da molti anni e che devo dire stimo in maniera incredibile per il lavoro che fa proprio su un argomento apparentemente oscuro, che è quello, diciamo, della medicina territoriale, che non è una realtà unica ma si avvale di tanti aspetti organizzativi che in qualche modo fanno un pochino il tramite tra l'ospedale, che dovrebbe essere soltanto una struttura per acuti, dico dovrebbe perché poi in realtà purtroppo nei fatti non diventa questo, aumentando le liste d'attesa e tutto ciò che conosciamo, e il medico di famiglia, che è, diciamo, un pochino il primo filtro, il punto di riferimento che tutti noi cittadini abbiamo per quanto riguarda l'aspetto medico. Quindi volevo chiedere al dottor Capurzo di illustrarci un pochino questo aspetto qui, poi per entrare un po' nel dettaglio e anche di quello di cui si occupa la sua associazione, naturalmente.
Grazie Alessandro, e qui noi andiamo un po' a precisare quello che intendiamo per assistenza territoriale. Una volta la chiamavamo assistenza extraospedaliera, cioè il gran calderone di opportunità assistenziali che stavano fuori dall'ospedale, e quindi si andava dai poliambulatori mutualistici, quindi poliambulatori poi delle ASL, quelle che oggi chiamiamo le case della salute, all'assistenza domiciliare e all'assistenza semiresidenziale, cioè i centri diurni per anziani in genere, e all'assistenza poi residenziale, cioè le residenze sanitarie assistenziali, che sono nate intorno alla fine degli anni 90, all'inizio di questo nostro secolo, e che sostanzialmente sono quella opportunità di assistenza per gli anziani non autosufficienti, che quindi hanno bisogno di un'assistenza continuativa nel corso delle 24 ore. Mm-hmm. A questo mondo, che è un mondo che noi ricomprendiamo nell'assistenza sanitaria, si affianca poi tutta un'altra serie di opzioni di ricovero anche, ma anche di assistenza, che invece riguarda gli aspetti sociali, e quindi le case di riposo, le comunità alloggio, le comunità e centri appartamento assistito, adesso il co-housing, quindi la possibilità di abitare insieme per anziani ancora che conservano però capacità e di autonomie, di abitare insieme in strutture opportunamente attrezzate con abbattimento di barriere architettoniche e quant'altro. Quindi un mondo estremamente vasto, estremamente variegato, estremamente difficile da interpretare per un cittadino che si trovi a dover affrontare delle problematiche di non autosufficienza. Considerate che in Italia, secondo i dati Istat recentissimi, abbiamo circa 3 milioni e 900 mila non autosufficienti, in gran parte anziani, e che quindi si tratta di una popolazione enorme dal punto di vista delle esigenze assistenziali e che oggi noi in Italia assistiamo in misura assolutamente insufficiente e assolutamente parziale. Quindi un mondo che ha bisogno di essere sicuramente conosciuto prima di trovarsi nell'esigenza di doverlo usufruire e che ha bisogno di essere anche chiarito nei suoi diversi aspetti assistenziali, perché altrimenti si rischia di ricorrere a soluzioni che poi non rappresentano la vera risoluzione del problema che si vuole affrontare.
Lei ha messo tantissime cose insieme, dottor Capurzo. Allora, cerchiamo un po' intanto di capire qual è stata l'evoluzione nel tempo di queste strutture territoriali, perché, come diceva Alessandro, ancora oggi queste strutture territoriali non sono del tutto conosciute e quindi uno va direttamente al pronto soccorso perché non sa che ci sono delle possibilità anche nelle piccole cose di avere, diciamo, un poliambulatorio o delle strutture che appunto possono aiutarti senza riferirti all'ospedale. Ma soprattutto quando si parla di anziani è un po' complesso, perché tutti vanno a cercare, ora lo dico in maniera molto molto grossier, la badante. Ma molto spesso poi sarebbe più semplice la gestione di un anziano anche semi-autosufficiente, cioè non del tutto non autosufficiente, perché se diciamo portato in una struttura potrebbe anche, come dire, avere una qualità della vita migliore. È questo che mi domando soprattutto, dottor Capurzo. Lei che cosa mi dice in questo senso?
Lei individua uno dei problemi essenziali che noi abbiamo di fronte in questo momento, e cioè che noi abbiamo una struttura che è l'ospedale, che è aperta H24 365 giorni all'anno e che quindi è in grado di dare una risposta comunque sia a un'esigenza improvvisa, sì. Mentre tutto il resto di questo mondo è sottoposto a dei criteri e dei filtri che ne rendono difficile usufruirne, cioè bisogna fare una serie di passaggi e una serie di difficoltà, certo, esistono, insomma, per accedere a questo mondo, mentre uno al pronto soccorso si presenta e comunque ottiene una risposta, e esatto, questo ha fatto sbilanciare fortemente verso l'assistenza ospedaliera, che non è per l'anziano cronico riacutizzato, per esempio con una patologia riacutizzata, non è la scelta chiaramente più idonea.
Sì, certo.
E dall'altro canto, su esigenze invece appunto continuative, croniche, di cure di lungo termine, la soluzione della badante sembra la soluzione più facile, con anche questa illusione di tenere a casa l'anziano, l'anziano sta meglio. Ma l'anziano a casa da solo con la badante, molto spesso noi abbiamo oltre il 70% di questo 1.100.000 badanti, di cui il 52% è completamente a nero, cioè completamente sconosciuto a qualsiasi ente, sì, istituzionale che si occupi di questo. Quindi questa gran parte di queste badanti sono straniere. Quindi ci troviamo nella soluzione che io purtroppo poi verifico quotidianamente, lavorando ancora come medico del territorio nell'assistenza, certo, domiciliare, di anziani che stanno soli con una badante straniera che sa anche, sì, diciamo, esatto, poco di italiano, e quindi l'isolamento non si vince stando a casa, anzi probabilmente stando a casa l'isolamento si acuisce, perché appunto questo anziano sta veramente isolato da tutti e da tutto. Nelle strutture viceversa c'è una possibilità di collegamento con altri certo, anziani, con molti giovani che sono gli operatori, con le strutture territoriali che sono deputate alle verifiche e ai controlli, e quindi una serie di opportunità che è sicuramente maggiore per il benessere dell'anziano. Quindi bisogna un po' sfatare questo mito che a casa è meglio. Probabilmente a casa è meglio per star soli, a meno che non si abbiano nella stessa casa anche i familiari, i figli, i nipoti, eccetera, e questo cambia un po'. Certo. Purtroppo in Italia c'è quasi il 50% degli anziani sono soli, cioè famiglia monocomponente, l'anziano è solo, in un altro 30% l'anziano è insieme ad un altro coniuge, a sua volta anziano, sì, sì, certo, e a sua volta parzialmente non autosufficiente, quindi dobbiamo un po' ridimensionare questa grande idea de che l'assistenza domiciliare possa risolvere i nostri problemi. Mentre nelle strutture si trova invece la possibilità di venire incontro a tutte le esigenze, sia cliniche che anche sociali degli anziani. Lei mi chiedeva come è evoluta questa situazione. Certo. Questa situazione è evoluta dall'inizio, quando sono state poi strutturate le RSA, quindi all'inizio degli anni 2000, è evoluta in un modo molto particolare, cioè parallelamente alla diminuzione dei posti letto ospedalieri, alla cancellazione delle lungodegenze mediche e di moltissime, diciamo, strutture post-acuzie che ospitavano gli anziani con problematiche di non autosufficienza, si è verificato un po' l'espandersi del sistema delle residenze sanitarie assistenziali, quelle sì, che noi sì. chiamiamo brevemente RSA, certo. che sono strutture di tipo sanitario, cioè fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale. Però queste strutture non erano state pensate per ospitare pazienti, ma per ospitare utenti, cioè anziani parzialmente autosufficienti che avessero ancora possibilità, quindi di una autonomia abbastanza rilevante. Viceversa, come dicevo, chiudendo le lungodegenze ospedaliere, chiudendo quindi reparti per i malati cronici che non possono stare a casa perché hanno bisogno di assistenza, questi malati sono andati a trovare come risposta alle loro necessità l'RSA. Quindi l'RSA è diventata sostanzialmente quella che 30 anni fa era la lungodegenza ospedaliera, per la quale non era stata pensata e per la quale non era stato previsto un organico, un'organizzazione, un sistema di cure idoneo. Quindi si sono trovate le RSA a dover accogliere dei malati, mentre prima accoglievano degli anziani parzialmente non autosufficienti, e hanno dovuto accogliere anziani con gravi patologie e con gravi problematiche di non autosufficienza. Quindi un sovraccarico enorme di lavoro e di necessità di assistenza professionale di alto livello che non era prevista quando sono state strutturate. E questo ha comportato quello che noi vediamo in questo momento, cioè una difficoltà enorme nella gestione di queste strutture, perché appunto mentre la lungodegenza ospedaliera aveva un corrispettivo economico che andava intorno ai 300-400 euro al giorno, le RSA, che hanno una retta sostanzialmente intorno ai 100 euro al giorno, con quelle stesse risorse devono far fronte ad esigenze assistenziali molto più alte e quindi inevitabilmente si trovano in difficoltà.
Certo, certo.
Questo è un po' è stata la soluzione.
Ecco, Alessandro, prima che io apra il mio librone delle domande, hai anche tu una domanda da fare, immagino.
Certamente, certamente. La domanda è molto semplice in realtà, è frutto di una considerazione. Quello che accade molto spesso è che le nostre strutture sanitarie, i nostri centri di riferimento, che possono essere RSA piuttosto che l'ospedale, piuttosto che il medico di famiglia, spesso hanno una grande difficoltà a parlarsi l'uno con l'altro. Per usare un eufemismo, quando a volte in realtà questo tipo di contatto, di dialogo c'è quasi per nulla. Ora, invece, in un'organizzazione che aiuta anche le persone a orientarsi, proprio perché in questo modo probabilmente si va più per sentito dire e per conoscenze che perché un sistema in qualche modo prenda in carico chi ne ha bisogno. Per esempio, un anziano che viene dimesso da una struttura ospedaliera per acuti perché magari c'ha avuto una problematica che non poteva essere gestita a casa, poi si ritrova, e spesso gli anziani sono anche soli, non hanno altri familiari, si ritrova in qualche modo proiettato in una dimensione che, se magari il medico di famiglia è in gamba, sveglio e collaborativo, riesce in qualche modo a trovare una collocazione dignitosa del suo percorso, altrimenti punto interrogativo. Dottor Capurzo, che ci dice a questo proposito?
Ma guarda, Alessandro, il problema del collegamento tra le varie strutture è a livelli veramente difficili, complicati e drammatici, nel senso che non c'è alcun tipo di collegamento istituzionale tra le varie strutture. Noi abbiamo visto poche settimane fa un report della FADOI, che è la Federazione dei Dirigenti Internisti Ospedalieri, che individuava in circa una settimana per ogni anziano in dimissione il tempo trascorso inutilmente in ospedale in attesa di trovare una sistemazione idonea al di fuori dell'ospedale, cioè nella fase della convalescenza. Questo fa un calcolo di milioni di giornate di degenza inutile che danno un corrispettivo di circa 1,5 miliardi all'anno di denaro pubblico sprecato per una questione di tipo squisitamente organizzativo. Perché gli anziani non si riescono a trasferire nelle strutture più idonee? Perché non esiste un collegamento diretto tra ospedale e territorio, quindi ci sono una serie di passaggi burocratici infiniti e quindi la tempestività si perde, quindi si passa appunto una settimana in attesa di poter trovare una sistemazione. Quando questa si riesce a trovare, perché poi ci sono moltissime regioni italiane che non hanno i posti necessari in RSA per questo tipo di utenza e quindi questa soluzione non si trova mai, poi si è costretti a riportarli a casa con grandissime difficoltà e con nuovi ricoveri in tempi brevi perché appunto la convalescenza non può essere effettuata nei modi migliori. Quindi c'è una carenza gravissima da questo punto di vista.
Allora, io adesso apro, noi siamo un paese di vecchi, questo è assolutamente noto, dottor Capurzu, ma ovviamente lo dico anche ad Alessandro, perché? Perché la gestione poi della terza età, in tutte le sue declinazioni, non solo in quelle che ha mandato avanti Alessandro nella sua domanda adesso, ma anche quelle successive, perché ci sono anche dei problemi di sostenibilità dell'anziano, che casomai non è, non dico sano, ma comunque sta bene in salute, ma non ha dove andare e l'RSA potrebbe essere il suo punto d'arrivo, ma in realtà poi i costi, come ha detto lei prima, dottor Capurzu, i costi aumentano perché c'è, come dire, una disomogeneità di organizzazione. Allora, la prima domanda è che cosa servirebbe per rendere le RSA, ma non solo le RSA, diciamo tutta la medicina territoriale, quindi per fare in modo di avere un'organizzazione migliore del medica sul territorio in tutte le sue declinazioni, quindi dalla culla alla tomba, sto parlando del medico di famiglia, sto parlando certo dei grandi ospedali e dei centri specializzati, ma anche in ultimo appunto delle RSA, insomma una legge di sistema. Di che cosa c'è bisogno in questo senso? Parlo dal profilo organizzativo e quindi anche da un profilo che mira ovviamente a limitare il dispendio delle risorse.
Certo, su questo ci sarebbe bisogno intanto di un po' di buona fede e di conoscenza dei problemi da parte di chi deve decidere. E poi dall'altra di risorse aggiuntive sicuramente e di un vero piano per la non autosufficienza. Ora, in questi giorni proprio è stato approvato il primo disegno di legge delega del governo per il riordino dell'assistenza ai non autosufficienti. Sì. Purtroppo questo disegno di legge si affianca al PNRR. E qui troviamo un distacco formidabile tra le due impostazioni, cioè mentre da una parte noi diciamo dobbiamo fare un sistema assolutamente complessivo, quindi una grande legge quadro che riporti alla omogeneità e all'uguaglianza tra le varie regioni e tra le varie situazioni territoriali, dall'altra noi vediamo un PNRR che si disperde e disperde centinaia di milioni in iniziative assolutamente inutili dal punto di vista pratico, tipo gli ospedali di comunità, che sono una cosa contestata da tutte le organizzazioni mediche, da tutte le organizzazioni sanitarie che si occupano di questo, e vediamo poi una proposta di legge sul regionalismo differenziato che è veramente la condanna delle regioni meridionali all'insufficienza organizzativa nel settore della sanità. Quindi abbiamo delle spinte e delle pulsioni assolutamente incontrollabili che ci porteranno, se vanno avanti in questo modo, al disastro completo. Cioè, invece di sfruttare l'occasione della riforma della non autosufficienza e delle risorse del PNRR per indirizzarle verso una maggiore equità, noi purtroppo, come stanno andando le cose, le porteremo invece al disastro complessivo. Perché è proprio questo uno dei problemi, che le regioni ognuna per conto suo e hanno creato 21 sistemi sanitari diversi in cui per i cittadini è impossibile capire le loro effettive, i loro diritti e quello a cui potrebbero accedere, perché qualche regione lo fa, qualche altra non lo fa, qualcuno lo fa con i suoi criteri, e c'è una giungla sostanzialmente in Italia in questo settore assolutamente inestricabile.
Ringraziamo la riforma del titolo quinto e guardiamo con grande raccapriccio quello che potrebbe avvenire in caso della nuova proposta di legge sull'autonomia, riforma costituzionale, quella che potrebbe rendere questo sistema ancora più frammentato, caro dottor Capurzo, perché quando sì, effettivamente la sanità è in capo all'organizzazione regionale, ma lo Stato forse dovrebbe riprendere un po' il filo conduttore con una legge quadro, almeno di sistema, perché poi ha diciamo delle sue fragilità il rispettare delle regole europee quando non riesci a farle a rispettare le regole quelle italiane a 50 chilometri di distanza, insomma. Quindi è sostanzialmente una serie di isole che rendono anche, e questo lo dico a beneficio dei nostri ascoltatori, che sono la causa di quello che poi è la migrazione dei malati da sud a nord quando si devono curare delle patologie anche gravi, e non trovano nel loro territorio, perché la regione è povera, non trovano nel loro territorio delle strutture sanitarie che possano curarli adeguatamente. Mi viene in mente, per puro paradosso, Alessandro, la questione di Messina Denaro, che alla fine è stato catturato dopo tanti anni di latitanza proprio perché nella struttura dove andava a fare la chemioterapia gli avevano detto che più di tanto loro non potevano fare, che doveva trovarsi un ospedale migliore, che in Sicilia, bada ben, non c'è. Insomma, è una situazione quasi paradossale, quasi grottesca, che però si riverbera su una popolazione, dottor Capurzo, e vengo all'altra domanda, mi riaggancio a quello che dicevo prima, che è sostanzialmente vecchia. L'Italia è un paese di vecchi, noi lo sappiamo. E allora, se non possiamo aspirare a una legge di sistema che unifichi questa gestione generale, qual è, diciamo, l'obiettivo minimo a questo punto per riuscire a fare funzionare il sistema?
Ma l'obiettivo minimo sarebbe quello almeno di avere un sistema di valutazione delle esigenze dell'anziano, cioè in questo caso utilizzare dei sistemi, delle scale di valutazione della non autosufficienza, che sono scale internazionali che a livello medico sono codificate da decenni, almeno univoca in tutto il territorio nazionale, in modo che si sappia che a una certa carenza di autonomia corrisponde un certo livello di risposta. Questo purtroppo è un meccanismo che sarebbe molto semplice da applicare, ma che le regioni ostacolano fortemente, perché ogni regione si è creata un suo sistema di valutazione. Qualcuno ha preso dei sistemi internazionali di valutazione della non autosufficienza, sì, e li ha adeguati, adattati, io dico in qualche caso taroccati, per fissarli alle proprie necessità e anche ai propri interessi. Qualche altra ha preso dei criteri internazionali e li ha riportati come essi sono. Altre regioni si sono inventate delle scale di valutazione della non autosufficienza, quindi un po' indirettamente della gravità in qualche modo dell'anziano, e lo hanno applicato per un sistema tariffario veramente inestricabile. Quindi questo è uno dei primi problemi. Sul secondo aspetto che lei faceva rilevare, e cioè il discorso della mobilità interna tra una regione e l'altra, qui i legislatori hanno avuto un'idea brillantissima. Cioè hanno detto che mentre ognuno di noi italiano può spostarsi in un'altra regione per farsi curare in ospedale in relazione alle proprie necessità cliniche, invece per l'assistenza territoriale, cioè per l'RSA in particolare, non c'è una possibilità di mobilità interregionale. Cioè, se uno si trova al confine con la Toscana e abita a Tarquinia, insomma, mettiamo, e si trova al confine, vicino al confine con la Toscana, e ha una RSA a pochi chilometri di distanza, ma si trova nel territorio di un'altra regione, la mobilità sanitaria non esiste, cioè non ci può andare in una RSA in Toscana, deve rimanere nel Lazio. Se nel Lazio non c'è posto, perché il Lazio ha una situazione disastrosa dal punto di vista del numero dei posti letto disponibili rispetto a, non solo alle medie europee di cui siamo lontanissimi proprio come Italia, ma nemmeno rispetto alle medie italiane, se ne deve stare in lista d'attesa chissà per quanto tempo, perché non può andare in Toscana in quanto le regioni non si riconoscono reciprocamente questo diritto, che invece è un diritto del cittadino, non è un diritto del cittadino toscano.
È quasi incostituzionale quello che lei sta dicendo,
cioè è francamente incostituzionale, sì, è francamente incostituzionale, però nessuno di questo si interessa, insomma, come è francamente incostituzionale il discorso che riguarda per esempio i malati con demenza di Alzheimer o con demenza senile o con altre forme di demenza, i quali a sentenza della Cassazione hanno diritto al trattamento integrale delle loro patologie in strutture dedicate, e queste strutture non si fanno perché costano troppo e quindi si continuano a lasciare i pazienti con demenza all'interno dell'RSA senza fare nuclei specifici. Ma queste sono tutte violazioni molto importanti dei diritti dei cittadini che purtroppo tutti tollerano, perché non c'è la consapevolezza di questi, nemmeno di questi diritti, insomma, come non c'è la consapevolezza che per esempio uno non può essere messo alla porta di un ospedale da un giorno all'altro dicendo si arrangi, perché manca il collegamento con i servizi territoriali, e che non è compito dei familiari soprattutto andare a cercare una soluzione. Il compito di cercare una soluzione alla dimissione dall'ospedale di un paziente è del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi nemmeno del medico di famiglia, è dell'organizzazione della ASL, e quindi è l'ospedale che deve trovare una soluzione per quella dimissione, non il familiare, il quale di fronte a questa improvvisa necessità è disarmato e non sa
che pesci prendere, che non sa che pesci pigliare, certo, certamente.
Quindi, dica. Il familiare non ha nessun obbligo in questo senso, questo bisogna che gli ascoltatori lo sappiano, cioè il familiare quando viene messo in questa condizione non ha nessun obbligo, non è che viene minacciato di denunce per abbandono, no, l'abbandono in questo caso lo fa l'ospedale. Purtroppo si devono organizzare, noi consideri, e questo ritorno al discorso che diceva Alessandro all'inizio, che in molti ospedali, anche in questa regione, le comunicazioni per le dimissioni avvengono via fax, cioè siamo veramente 20 anni indietro con il sistema delle comunicazioni. Noi abbiamo un sistema regionale, per esempio sulla classificazione e sui controlli dell'RSA, è un sistema informatizzato che potrebbe essere utilizzato per individuare immediatamente l'RSA con posti disponibili. Ebbene, questo sistema viene tenuto assolutamente riservato, chiuso e sostanzialmente inutilizzato, ed è duplicato da sistemi, che questo è un sistema regionale, il sistema SIRA, viene duplicato da sistemi altrettanto inefficaci che ogni ASL si è fatta per suo conto, ma che non sono nella disponibilità del pronto soccorso o del reparto ospedaliero che deve fare la dimissione. Sono riservati a un certo numero di utenti, alcuni funzionari, alcuni uffici, ma il meccanismo è molto complicato ed è molto farraginoso, e quindi passano giorni e giorni, come dicevo prima, in attesa di trovare una sistemazione che potrebbe essere immediata. Si faceva 15 anni fa con il passaggio diretto ospedale-territorio-ospedale-RSA, si faceva all'epoca con una telefonata e un fax, adesso si potrebbe fare su un sistema informatizzato già esistente, che però nessuno vuole utilizzare. Questo è il paradosso di questo sistema.
Senti Alessandro, fai tu una domanda, perché come dire, sono molto arrabbiata, mi potrebbero uscire parolacce, parole diciamo non consone alla trasmissione, vai tu, vai.
Ma guarda, io mi viene una considerazione, no? Pensavo prima quando Sebastiano diceva sarebbe semplice utilizzare una scala che in qualche modo ci dà anche dei parametri sulla tipologia di assistenza da dover attuare, e ogni regione ha la propria. Tra l'altro questo è paradossale in un sistema di medicina in tutto il mondo, intendo dire, in cui vogliamo sempre di più la medicina basata sulle evidenze, quindi le linee guida, in modo tale che chiunque vada in qualunque posto venga curato al meglio e rispetto, diciamo, a quelle che sono le evidenze scientifiche e non le sensazioni che il singolo medico può avere, che possono essere giuste, ma molto spesso sono sbagliate, perché sono legate alla propria esperienza, che è di pochi pazienti, e non quella di molte migliaia che invece in qualche modo devono sottendere a uno studio clinico magari internazionale.
Certo.
E qui in realtà invece si fa un discorso che è assolutamente, anche se dal punto di vista organizzativo, ma non solo, perché questi sistemi di valutazione sono sistemi clinici naturalmente, qui si fa un discorso del tutto opposto, proprio perché ci conviene fare così e perché abbiamo un sistema, come diceva il dottor Capurzo, che è regionalizzato in questo modo, sostanzialmente non è unico da nessuna parte, ne abbiamo 21. Questo onestamente è una follia pura,
sì,
che peraltro ti fa sprecare una quantità di risorse infinite che potrebbero invece essere utilizzate per ottimizzare i sistemi che, come ci ha detto il dottor Capurzo, in realtà già esistono, e far sì che il paziente abbia una presa in carico dal servizio sanitario, non dal singolo operatore che può essere il medico di famiglia o magari il medico del reparto di dimissione, cioè dovrebbe essere qualcosa che già esiste e soprattutto non deve essere qualcosa deputato ai familiari.
Certo.
Non
deve ricadere, già voglio dire, è un problema non secondario, quello anche dal punto di vista affettivo, sentimentale, quello di avere una persona cara della propria famiglia che ha necessità di cure e non ha una propria autonomia, una propria libertà, ma poi essere anche gravati del dover trovare una soluzione autonoma. Ecco perché poi si sceglie la badante, perché è evidente che è quella la soluzione più a portata di mano e nello stesso tempo quella che garantisce la possibilità anche di avere un'attenzione verso il proprio congiunto diretta. Ecco, io trovo che tutto questo sia surreale in un momento in cui appunto si parla di leggi che vorrebbero ulteriormente frammentare un sistema che già di per sé è frammentato. Insomma, la trovo una questione assolutamente importante da raccontare, ma anche da trovare soluzione. Ma a questo punto, dottor Capurzo, io le faccio una domanda e poi lascio la conclusione ad Alessandro, ma fare una pressione sull'ambiente politico generale o comunque sul governo per ottenere comunque almeno una sistemazione, quello che dicevamo prima, cioè nel senso un obiettivo di minima, è possibile? Lo state già facendo? Avete in ponte qualche iniziativa diversa? Mi dica, insomma, perché non conosciamo.
Sì. Guardi, su questo si sono creati, proprio per lo sconcerto che sia le relazioni delle commissioni ministeriali hanno portato, che poi sono state la base di questa proposta di riforma che è stata promossa poi all'epoca dal ministro Speranza, che hanno fatto queste commissioni, e dal ministro Orlando, che a sua volta aveva fatto un'altra commissione, parallela, ecco, non riuscivano nemmeno a fare una commissione unica su questo settore, per cui i risultati del lavoro di queste commissioni ha creato questo grande sconcerto con queste proposte assolutamente non condivisibili. Quindi si sono creati due grandi poli in Italia che lavorano anche in buona parte insieme, che sono il patto per un nuovo welfare per la non autosufficienza, che è un'organizzazione che riunisce 52 altre associazioni di cittadini, di operatori, di sindacati, di aziende, quindi praticamente tutto il mondo che sta intorno e che ha interesse nel settore del welfare, a partire appunto dall'associazione dei malati, per esempio dell'associazione degli anziani, quindi tutte le grandi associazioni, è coordinata dal professor Gori di Trento, che ha fatto una serie di proposte E parallelamente a questo si è costituito il CIAS, che è il coordinamento interassociativo sociosanitario, che raggruppa le 17 organizzazioni datoriali di questo settore. Quindi tutti quelli che dal punto di vista professionale, i gestori e titolari di aziende e di strutture, di servizi, anche territoriali, anche di assistenza domiciliare, che si occupano di anziani e di anziani sul territorio, hanno costituito un coordinamento che ha fatto una serie di proposte. Il paradosso è che noi stiamo discutendo per fare qualche piccola modifica su un impianto che è completamente, non voglio dire sbagliato, ma completamente fuori dalla possibilità realizzativa. E spiego rapidamente perché. Perché il piano che il governo precedente, diciamo il governo Draghi, ha messo sul tavolo è un piano che si sviluppa sostanzialmente sull'assistenza domiciliare, come
C'è.
alternativa al territoriale. Il problema è che noi in Italia, ed è un altro problema enorme, abbiamo una carenza oggi certificata di circa 80.000 infermieri. Sono una cifra straordinaria. Per fare questa riforma che loro propongono, che quindi oggi discutiamo di come modificare per renderla una cosa realizzabile e non semplicemente un sogno, ne servono altri 40.000 come minimo. Nei conti che abbiamo fatto noi ne servirebbero altri 60.000. Più quelli che servirebbero per questi fantomatici ospedali di comunità, più quelli che servirebbero per le case di comunità, più quelli che servirebbero per fare l'infermiere di famiglia da affiancare al medico di famiglia. Servono altri 100.000 infermieri, 100.000 ce ne mancano, sono 200.000 infermieri, se ne formano 15.000 all'anno, basta fare una divisione per capire che è una cosa assolutamente campanilaria.
Certo.
Cioè, ci vorranno 30 anni, ma senza sostituire quelli che vanno in pensione, eccetera. Quindi è un piano completamente tecnicamente irrealizzabile. Quindi bisogna trovare soluzioni alternative. Purtroppo stiamo discutendo su un piano sballato che purtroppo è quello che abbiamo di fronte. Quindi ci sono molte cose da cambiare. C'è in
Sì.
questo nuovo governo un po' di volontà di prendere atto delle situazioni, delle soluzioni che i tecnici propongono, i tecnici diciamo indipendenti, non i tecnici del ministero, insomma, che hanno fatto cose abbastanza singolari, e quindi di prendere atto quello che la società civile sta dicendo, cioè non facciamo un'altra riforma quale che sia perché sta nel PNRR bisogna fare una riforma, perché in
Certo.
effetti all'Europa non è che interessa fare una buona riforma. L'Europa vede una riforma pensando che realisticamente uno se la faccia in modo intelligente che gli serva. Invece noi stiamo rischiando di fare una riforma solo per fare qualcosa e per utilizzare i fondi del PNRR, piuttosto che per fare una riforma che resti anche dopo e che sia sostenibile anche dopo il 2025, che poi arriva presto, e poi dopo il 2025 non abbiamo né le risorse umane né le risorse economiche per questo carrozzone che stiamo costruendo in questo momento. Rischia di essere veramente un'altra disfatta da questo punto di vista dell'assistenza territoriale, quindi bisogna intervenire adesso e noi stiamo cercando di farlo con documenti, incalzando fortemente il nuovo governo su questi aspetti. Speriamo di
Certo.
riuscire a farli ragionare, insomma.
Benissimo, allora speriamo di riuscire a farli ragionare, sono come dire parole alate. Alessandro, chiudi tu questa puntata perché oggettivamente io ne avrei troppe di domande, anzi diciamolo subito, caro dottor Capurzo, lei sarà nuovamente con noi in una nuova puntata da qui a un tempo abbastanza breve perché insomma ci manca di fare il punto su molteplici aspetti, anche su diciamo questo iter. Di queste idee legislative e di vedere insomma se troveranno il modo di essere messe a terra, come si dice adesso. Ma insomma, Alessandro, chiudiamo questa puntata dando ai nostri ascoltatori appuntamento a una nuova trasmissione per i prossimi giorni, diciamo, le prossime settimane, sempre parlando di medicina territoriale.
Ma non c'è dubbio, intanto ringrazio il dottor Capurzo per l'estrema chiarezza e soprattutto per aver in qualche modo definito in un meandro terribile come è la medicina territoriale. Ieri, quando abbiamo fatto due chiacchiere prima così di metterci d'accordo un pochino sulle tematiche della trasmissione, dicevo che anche noi medici a volte siamo veramente un po', passami il termine, sprovveduti rispetto a un sistema che è estremamente complesso e soprattutto, come abbiamo detto più volte in questa trasmissione che non si parla. E qualunque realtà che non si parla evidentemente è sostanzialmente inesistente o comunque diciamo quantomeno basata proprio sul pressappochismo. Ora credo che l'accenno che ha fatto un pochino, e noi lo chiameremo anche per un pochino darci degli aggiornamenti sul percorso che fa, perché insomma lui con la sua associazione, appunto la Naste, fa un lavoro molto importante, un lavoro che in qualche modo tutela migliaia e migliaia di pazienti in tutta Italia, per cui io tanto lo ringrazio anche per questo aspetto, che questa impresa improba e complessa che in qualche modo si è scelto, si è trovato in qualche modo a dover percorrere, e gli vorrei concedere un'ultima battuta proprio sulla sua associazione, sul percorso in qualche modo che sta facendo.
Sì. Sì, vedete, l'associazione, grazie Alessandro, l'associazione sta cercando di invertire un po' questa tendenza, cioè sta cercando di spiegare che le RSA sono parte del Servizio Sanitario Nazionale, fanno un servizio, erogano LEA, quindi livelli essenziali di assistenza per conto delle regioni, e quindi vogliono partecipare anche ai meccanismi decisionali in questo, nel senso che noi siamo stati travolti dal Covid, dalla crisi energetica, dal peggioramento delle condizioni dei pazienti, e vediamo che le soluzioni per uscire da questa situazione di crisi drammatica sono soluzioni inefficaci e che saranno inefficaci nei prossimi anni, quando avremo ancora più anziani e sempre più anziani compromessi da assistere. Quindi stiamo cercando di fissare le basi per questo, per i prossimi anni, insomma, non ci accontentiamo di questo PNRR che ci ha visto completamente esclusi da ogni e qualsiasi intervento, ma diciamo tra 2 anni noi saremo nella condizione molto peggio di oggi. Quelle risorse che state buttando nel PNRR non serviranno a niente se non sono utilizzate secondo certi criteri. Ci stiamo provando con una grande azione sulla stampa, sulle televisioni, dove è possibile, quindi vi ringrazio di questo spazio, che per oggi per noi è molto utile, ma certamente c'è bisogno di una nuova consapevolezza anche da parte di cittadini, perché questo è un paese di vecchi, ma non è un paese per vecchi, è un paese che non è fatto per l'assistenza agli anziani. Ma bisogna cambiare questa tendenza.
Questo ovviamente sarà anche il nostro, come dire, il nostro obiettivo, quello di cercare di fare il possibile per dare maggior risalto alle proposte che portiamo attraverso la nostra trasmissione qui a Oltrelago. Dottor Capurzo, allora grazie ancora di essere stato con noi, e grazie ovviamente per questa, diciamo, visione d'insieme, che però nelle prossime puntate avrà, come dire, qualche sottolineatura in più. Ringrazio Alessandro Lembo per essere stato con me come al solito. Ciao Alessandro. In questa puntata do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo, e un caro saluto da Elena Polidori e dal medico di famiglia.